Sì, due domande. Sa dirci qualcosa anche rispetto ai documenti o comunque dichiarazioni a livello internazionale, se incidono sulla legge italiana? E anche una cosa che mi pare interessante è se il codice deontologico dei medici tratta queste tematiche sia rispetto ai trattamenti sanitari obbligatori che rispetto alla cura.
Allora, tutti questi riferimenti che vanno dal codice deontologico alla dichiarazione dei diritti dell'uomo, alla convenzione di Oviedo, e si potrebbe farne una lunga lista, di solito si riferiscono a principi di carattere molto generale. Non mi risulta che ci sia un riferimento specifico al problema della malattia mentale. Ovviamente la capacità di incidere sulle leggi, ma soprattutto sui comportamenti, dipende dalla sensibilità, perché mentre una legge costringe in qualche modo, no, chi ne è sottoposto all'obbligo a seguire un determinato percorso, il fatto che la dichiarazione dei diritti dell'uomo dica che la salute è un bene inviolabile piuttosto che altre cose, non è così vincolante. C'è una cosa importante, tutti questi riferimenti, tutti, con linguaggi magari leggermente diversi, però fanno riferimento, parlando di salute, tutela della salute, trattamenti sanitari, a un concetto fondamentale che è la dignità. Intendendo per dignità il sistema valoriale della persona, cioè quell'insieme di convincimenti e di condizioni di vita che il soggetto ritiene per sé dignitoso. È l'immagine che il soggetto vorrebbe lasciare a chi gli succederà, ai figli o al proprio contesto sociale. Questo è molto importante e secondo me a volte sottovalutato, perché in psichiatria la questione del consenso informato è più complessa di come possa essere in medicina. Lo è anche in medicina in realtà, ma lo è di più in psichiatria. Mi spiego. Se io devo dire a una persona, guarda, tu hai un focolaio polmonare, però focolaio non è a tutti chiaro, ma glielo spiego, insomma, gli spiego che cos'è, un'infezione che prende una parte di un lobo del polmone, quali sono i rischi, spiego tutto bene, gli faccio anche il disegnetto e poi gli spiego che gli antibiotici sono dei farmaci che agiscono soltanto sul batterio e quindi che riescono a risolvere nella stragrande maggioranza dei casi la situazione. Questo che io lo spieghi a un cittadino italiano, canadese, afgano o keniota, non fa una grandissima differenza. L'unica differenza è conoscere la loro lingua sostanzialmente. Poi, quando io conosco la lingua, no? Se invece devo spiegare che cosa sta capitando a un soggetto che ha cominciato a dare segni di squilibrio psichico, non so, più classica delle situazioni, a costruire quello che noi chiamiamo un delirio persecutorio, cioè l'idea che qualcuno, un gruppo di persone, una persona in particolare, voglia perseguitarlo, voglia fargli del male, un'idea non fondata, un'idea che insomma non ha un riscontro oggettivo nella realtà. Dare una spiegazione medica sufficientemente credibile che riesca a intercettare il modello di malattia che ha quella persona è tutt'altro che semplice. Ecco allora che il tempo, le modalità e l'elasticità, la disponibilità a definire il disagio anche in modi distanti rispetto a quelli che vengono categorizzati nei nostri manuali di psichiatria, è ciò che fa la differenza quando ci avviciniamo a un trattamento sanitario obbligatorio. Cioè, che io sia disposto a dare una definizione del disagio che non necessariamente faccia riferimento a definizioni strette di malattia, così come sono scritte nei libri, nei manuali di riferimento. Perché una persona che arriva a costruire un'idea di persecuzione, ad esempio, ha di solito alle spalle un lungo percorso di sofferenza. E quella è la miglior spiegazione che è riuscito a darsi rispetto a un mondo che evidentemente non gli quadra e non gli gira nella maniera giusta. Se io mi avvicino e gli dico, guarda, tu hai un delirio persecutorio, soffri di paranoia e devi prendere un antipsicotico, è una definizione che sarebbe come chiedere a una persona di svendere il proprio regno per un piatto di lenticchie. Adesso la butto così in prosa, ma è importante questo. Allora, io credo che il consenso informato in generale, ma in particolare in psichiatria, debba tener conto, tanto più oggi che incrociamo culture anche molto distanti dalla nostra, con rappresentazioni del dolore, della malattia, del suo significato nella vita, molto distanti rispetto alle semplificazioni, talvolta spesso grossolane, che i nostri testi, i nostri manuali fanno.
Sempre in ambito di consenso informato, qualora il soggetto soffrisse di una malattia o di un disagio tale che non venga considerato capace di intendere e volere, è prevista la possibilità di una nomina di un amministratore di sostegno che possa decidere per il paziente?
In realtà il concetto di incapacità di intendere e volere è un concetto molto preciso che ha dei riferimenti giuridici, che passa attraverso un atto peritale che deve riconoscere questa incapacità. L'amministratore di sostegno può essere offerto, è una possibilità, un sostegno, appunto, come dice il termine, a una categoria di persone e di pazienti ben più ampia di quelli cosiddetti incapaci di intendere e volere. È una buona legge che è stata fatta da un giurista triestino, molto vicino peraltro alle esperienze di Franco Basaglia a suo tempo, insomma, che è Paolo Cendon, il quale è l'ispiratore di questa legge sull'amministratore di sostegno, che almeno nei suoi presupposti, nei suoi auspici, prevede la possibilità di affiancare la persona con disagio e con problemi non soltanto sul piano amministrativo, ma anche in altre scelte in cui è importante e opportuno che ci sia questo affiancamento, che è qualcosa di più, di diverso e di più garantista, a mio avviso, rispetto alle vecchie leggi che erano invece quelle dell'inabilitazione e dell'interdizione, laddove inabilitazione voleva dire non poter più firmare un assegno, per intenderci, cioè non poter disporre delle proprie sostanze economiche, e l'interdizione, ancora peggio, non avere più diritti civili.